Buongiorno a tutti e bentornati al Focolare Accogliente. Spero che abbiate passato delle buone vacanze di Natale e che siate pronti a ricominciare a fare un po' di sano nerding con i giochi di ruolo. Io sono prontissimo. Tra l'altro sono appena rientrato dalle ferie, quindi sono anche bello rilassato e riposato. Devo dire che queste vacanze natalizie sono state molto molto positive. Soprattutto per la mia salute mentale, che ne avevo veramente di bisogno. Va bene, allora, ricominciamo quindi con la nuova, diciamo, stagione, tra virgolette, col nuovo anno del podcast, e inizieremo parlando di un gioco che utilizza uno dei sistemi di cui avevamo parlato nell'ultima puntata pre-natalizia, che è lo Year Zero System. Quindi se non sapete che cos'è lo Year Zero System, vi invito ad andarvi a riascoltare l'ultimo episodio dello scorso anno, perché oggi, parlando del sistema, daremo per scontate delle cose che abbiamo detto la volta scorsa. Quindi andremo sicuramente a parlare comunque del sistema di gioco, perché bisognerà dare le specifiche di questa specifica, appunto, ambientazione, però in linea generale di quello che è il sistema, di come funziona a grandi linee e tutto quanto, ne abbiamo appunto parlato nell'ultimo episodio dello scorso anno e quindi non ripeterò tutto, altrimenti si perde la motivazione per accorciare il tempo di aver fatto quell'episodio. Allora, oggi parliamo di un gioco fantasy che è mosso dallo Year Zero System, che è anche un po' un tuffo nel passato, nel senso che, pur essendo mosso da un sistema abbastanza recente, comunque di concezione non old school, ha delle dinamiche che invece la richiamano fortemente l'old school. Quindi è un po' un ibrido. Ed è un gioco molto interessante per alcune delle sue dinamiche interne. È un gioco di Frialigan, chiaramente, essendo mosso dallo Year Zero System, è portato in Italia da Weird Edizioni e sto parlando di Forbidden Lands. Dunque, come dicevo poco fa, questo è un gioco fantasy che viene appunto mosso dallo Year Zero System e ha delle peculiarità interessanti sulla meccanica con cui i giocatori si muoveranno all'interno delle, appunto, terre proibite, delle Forbidden Lands, e su come andranno a, diciamo, far evolvere la storia. Perché, come vedremo, questo gioco ha una dinamica per la quale, come d'altronde si faceva nell'old school, la trama non è lineare e non è predeterminata, ma bensì è veramente generata da ciò che faranno i giocatori, che all'interno del mondo di gioco troveranno dei siti abbandonati da esplorare, delle leggende da cercare di svelare, di, diciamo, ricostruire quello che è leggenda e quello che invece magari è realtà. Insomma, il master qui dovrà andare a fare un lavoro particolare, quindi di andare a creare una magari leggenda o un sito di avventura da esplorare. Comunque poi questo lo vedremo durante la dissertazione, chiamiamola così per fare un po' i fighi, ma soprattutto dovrà essere molto proattivo rispetto a ciò che vogliono fare i giocatori. Quindi in questo caso il lavoro preventivo del master è molto più limitato che in altri giochi, perché non dovrà scriversi tutta una storia, creare un mucchio di PNG e fare in modo che i giocatori si sentano sì liberi, ma con un, diciamo, uno scheletro già costruito alle spalle. Questo è molto più un grosso sandbox dove il master può crearsi una leggenda su un oggetto o su un luogo, oppure andare a crearsi un sito di avventura che poi gli avventurieri andranno ad esplorare durante i loro viaggi, e poi rispondere semplicemente e creare tutto quello che avviene durante le sessioni solo sulla base di quello che faranno i giocatori, che è una cosa un po' particolare, ma riesce a rendere anche molto bene. Secondo me è un tipo di gioco che vi fa esplorare anche un qualcosa di diverso dal solito, pur rimanendo legato a una tematica fantasy che è comunque una tematica molto popolare. Insomma, chiunque penso che abbia giocato dei giochi fantasy nella sua vita, perché sono anche facilmente probabilmente riconducibili un po' alle fiabe, a queste cose qui, e e quindi diciamo che sono più semplici da spiegare, da introdurre per chi magari è meno avvezzo al gioco di ruolo in generale. Quindi, allora, come struttureremo la situazione? Allora, Forbidden Lands, oltre ad avere una serie di supplementi dove ci sono già dei siti di avventura pregenerati, delle leggende fatte, una addirittura fatta quasi a campagna, ma nel senso che queste leggende, ce ne sono alcune nel manuale, sono poi tutte legate in realtà da una leggenda unica comune che permetterà poi, diciamo, ai giocatori di risolvere un mistero, comunque di capire alcune cose sul mondo di gioco che non sono così scontate, ecco. Però prevalentemente i manuali con i quali il gioco, diciamo, si presenta sono due. Uno è il manuale del giocatore e l'altro è la guida del demiurgo. Ovviamente noi faremo come al solito, quindi faremo che, diciamo, analizzare prima un manuale, quindi la guida del giocatore, quello che faremo oggi, e poi in secondo luogo la guida del demiurgo, che è quella che vedremo nella seconda puntata. Ora, questi manuali sono però in realtà venduti in un'unica scatola, cioè il gioco è inscatolato, come si faceva una volta, ha una bella scatola di cartone con all'interno questi due manuali, una mappa delle Forbidden Lands e una serie di adesivi che si possano applicare alla mappa. Questo perché? Perché una dinamica molto interessante di questo gioco è quella che i giocatori, quando esplorano il mondo di gioco, scopriranno dei siti di avventura, scopriranno cose particolari, diciamo che scopriranno un mondo di gioco che, come vedremo, non è così scontato come in altri giochi, perché loro stessi non lo conosceranno pur essendo nativi di lì, e tra un po' vedremo il perché, e quindi questo farà sì che ogni campagna che giocherete a questo gioco voi potrete utilizzare un mondo completamente diverso da quello che è stato la volta precedente, proprio perché fate conto come se in un videogioco ci fosse la Fog of War, ok? Quindi man mano che avanzate, la Fog of War, la nebbia di guerra per chi fosse meno avvezzo al linguaggio dei videogiochi, si dirada e voi scoprite un pezzo di mappa in più. Dove c'è che cosa? Dipende, magari in questa campagna c'è un certo tipo di insediamento, in quella dopo ce ne sarà un altro, in quella dopo ancora non ci sarà nulla, in quella dopo ancora una palude o chi lo sa. Quindi si vanno ad applicare questi sticker sulla mappa per indicare che in quel punto, nella campagna che state giocando, c'è quella determinata cosa, ma che non è assolutamente detto che sarà la stessa cosa che troverà un gruppo futuro in una futura campagna. Proprio per questo, venduti separatamente, ci sono anche i kit di gioco con mappe e sticker separati. Quindi potete acquistare una seconda mappa e degli altri sticker per giocare una nuova campagna e cose di questo tipo qua. In vendita ci sono anche proprio già le schede anche prestampate, sono molto carine, anche perché sono in un formato particolare, le stampate con la stampante, siete dei cultori delle cose fatte in un certo modo, vedrete che vi rimangono i bordi bianchi perché sono in un formato più piccolo della 4, sono, insomma, comunque le potete tranquillamente anche acquistare dal sito di Weird Edizioni. Allora, dicevo, quindi manuali inscatolati, scatola che alla cifra di 60 euro contiene il manuale del giocatore, la guida del demiurgo, 15 schede bianche con cui potete tranquillamente già giocare senza acquistare il set a parte immediatamente, un set di sticker e una mappa. Mi sembra che ci sia tutto. Separatamente, quello che io vi consiglio di acquistare da subito è lo schermo del Master, che costa 24 euro ed è un cartonato tutto colore attreante, ed è interessante perché secondo me fa dei richiami a delle tabelle che sono utili, quindi a parte che io sono sempre per prendere gli schermi del Master di tutti i giochi di ruolo che avete, perché le schede di riferimento veloce secondo me sono sempre estremamente utili al Master e poi fanno atmosfera, cioè comunque il giocatore che si gira e vede un'immagine che richiama il gioco che sta giocando fa, secondo me fa anche quello un po' di atmosfera, quindi questo per me è un consiglio che vale sempre. A maggior ragione in questo gioco vi consiglio, e vengono venduti separatamente, sono i dadi specifici di Forbidden Lands. Ora, questi sono dei dadi un po' particolari, anche se in realtà poi sono dei D6, dei D8 e un D12. Non è che ci sia niente di particolare dentro. Ma è anche un D10, mi pare, sì. Cioè, un D12, un D10, un D8 e dei D6. Questo perché? Perché sono colorati in modo diverso e hanno delle facce con dei segni particolari. Perché, come vedremo, qua lo Year Zero System ha delle, diciamo, modifiche e quindi non utilizza proprio soltanto i dadi da 6 come in altri casi, ma si utilizzano anche altri tipi di dado e gli stessi dadi da 6 sono colorati in 3 colori diversi e hanno anche dei simboli diversi perché, come vedremo, rappresentano cose differenti. Adesso durante la puntata vedremo esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi il consiglio è di acquistare i dadi, costano 25 euro, che non è pochissimo, però sono oggettivamente utili per avere subito a un primo occhio, diciamo, i risultati che vi interessano e soprattutto senza dover suddividere i tiri di dado magari in più tiri, perché se tiro un tipo di dado poi si confonde con l'altro, quindi tiro prima questi D6, poi questi D6, poi questi altri, così li tirate tutti insieme e va in culo. E l'unica problematica è che, secondo i miei calcoli, ma secondo anche i calcoli che potrete fare senza problemi leggendo il manuale, in realtà per poter fare questa cosa di 7 di dadi ve ne servono 2, quindi sono 50 euro. Io col mio gruppo abbiamo fatto che io ne ho comprato un set e i giocatori insieme ne hanno comprato un altro set, così almeno ne abbiamo 2 e vi assicuro che funziona meglio. Adesso, quando andremo a sfogliare il manuale, vedremo il perché.
Dopodiché, un'altra pubblicazione disponibile è La Guglia di Quetzal, che è una raccolta con 4 siti di avventura già pronti da giocare, che il master può inserire all'interno di una sua storia tranquillamente. Hanno ognuno le loro descrizioni, i loro, diciamo, agganci per poter essere inseriti all'interno di un'avventura e quant'altro. Costa una 30 euro, ne vale la pena, secondo me sì. Se avete poco tempo a disposizione, oppure vi serve anche avere già pronto del materiale di improvvisazione nel momento in cui doveste avere bisogno di fare una cosa così al volo, secondo me non è male. Eventualmente c'è anche la possibilità di prendere solo le book alla metà del prezzo. Ah, ecco, l'unica cosa per i 2 supplementi, che sono appunto questo La Guglia di Quetzal e poi l'altro che si chiama L'Epurazione di Ravne, che ne costa una 40 euro, e sempre la metà in PDF, ed è proprio una serie di leggende concatenate fra loro a formare una sorta di campagna, una cosa un po' più strutturata, anche se prendetela sempre con beneficio di inventario, proprio perché l'essere più strutturato significa solo avere una serie di leggende che hanno poi un filo conduttore comune, ma che possono essere comunque inserite anche all'interno di un altro contesto, proprio perché, come vi dicevo prima, in Forbidden Lands non esiste la trama precostituita. Comunque, dicevo, cosa strana di queste due pubblicazioni è il fatto che, se le volete solo cartacee, sono appunto, una costa 30 euro, La Guglia di Quetzal, 40 L'Epurazione di Ravne. Se volete anche il PDF, costano 5 euro in più col PDF dentro. Così, una nota a margine. Io penso che non sia una scelta di Weird Edizioni, credo che sia una scelta della casa madre, almeno credo, poi non so se sia davvero così, però siccome è uno dei pochissimi giochi che, se voi prendete, non hanno dentro il PDF, mi viene da pensare che così sia. Comunque, questo è il quadro delle pubblicazioni che sono uscite ad oggi per Forbidden Lands. Può darsi che in futuro escano nuovi siti di avventura o magari anche nuovi manuali. Questo non ve lo so dire, perché nelle dichiarazioni, sì, qualcosa da parte di Free League c'è stata, ma sono quelle cose che poi bisogna anche andare un pochettino a vedere sul campo, anche perché Free League in questo momento ha veramente tante pubblicazioni, proprio parlo della casa madre, diciamo, non delle traduzioni in italiano, quindi stare dietro a tutto non è semplicissimo, considerando che appunto Free League non è la Hasbro con D&D, ok? Quindi i team non saranno 128.000, quindi insomma probabilmente ci sarà da aspettare un po' prima di vedere qualcosa di nuovo, però comunque col materiale che c'è e per come è strutturato il gioco devo dire che in realtà non si senta troppo la necessità di nuovo materiale, che se dovesse arrivare bene, se non dovesse arrivare va bene anche così, ecco, nel senso non è un'opera monca. Benissimo, adesso andiamo a vedere un pochino nel dettaglio il manuale del giocatore. Allora, nella prima parte il manuale del giocatore ci fa una piccola introduzione. Nell'introduzione, oltre a spiegarci cos'è il giocatore, che cos'è il demiurgo, che cosa fare, insomma tutte quelle classiche cose che ci sono in tutti i manuali dei giochi di ruolo, no? Quindi ci spiega un po' in generale questo gioco, ci fa anche una brevissima cronistoria di quello che è successo, ma una cronistoria ma brevissima nel senso che è una pagina, perché poi la storia vera e propria la troviamo nella guida del demiurgo. Qui abbiamo proprio un piccolo accenno dove ci spiega che praticamente le lande proibite come sono nate. Sono nate perché Zigofer l'incantatore, che era un condottiero di una spedizione attraverso le montagne verso una nuova terra dal regno da cui sono partiti, e questo regno è quello che è stato poi chiamato Ravnia, da qui poi l'epurazione di Ravnia a nome della campagna, no? E Zigofer parte, va a combattere contro gli orchi che infestano questa terra. Per riuscire a sopraffare gli orchi pensavano che fosse una cosa molto più semplice, in realtà non ce la fanno, quindi Zigofer decide di aprire dei portali verso un mondo infernale, utilizzare i demoni per combattere gli orchi, solo che questo lo corrompe in sostanza, e una volta che ha avuto la meglio sugli orchi si rivolta contro il re, contro la sua gente, insieme a sua figlia che si chiama Terania, e praticamente soggiogano quelle che sono queste nuove terre che sarebbero dovute essere, diciamo, date al regno. Queste nuove terre vengono chiuse tramite una specie di, immaginatevi se vi piace il Trono di Spade e la Barriera, se sapete cos'è la Leggenda dei Cinque Anelli, la Muraglia Caillou, insomma queste robe qui, dove di là ci sta Zigofer e di qua ci stiamo noi. Quindi viene chiusa tramite questa barriera costruita su una catena montuosa, tutto quello che c'è di qua rimane di qua, tutto quello che c'è di là rimane di là, e noi dobbiamo dimenticarci completamente dell'esistenza, e non è vietato parlarne. Quindi di quello che succede di là il regno da cui sono partiti non ne sa più nulla. L'unica cosa che si sa è che Zigofer e Terania regnano su queste terre che vengono chiamate appunto le lande proibite, le Forbidden Lands, e questo lo fanno anche con l'aiuto di un gruppo che si chiama i Fratelli di Yharn, che qui non ci spiega che cosa sono, non ve lo spiego, ve lo spiegherò quando poi parleremo nella guida del demiurgo un pochino più approfonditamente dell'ambientazione, e lo fa tramite anche quella che viene definita la nebbia di sangue, che sostanzialmente è una cortina di nebbia che scende tutte le notti nelle lande proibite e risucchia la vita di coloro che si trovano all'esterno di qualunque insediamento, o li uccide o li rende completamente pazzi oppure scompaiono per sempre. Quindi questo cosa significa? È un espediente narrativo per cui, come vi dicevo all'inizio, le persone non sanno assolutamente nulla della loro terra, anche se ci sono vissute, perché nessuno si allontanava più di mezza giornata dal proprio villaggio, dal proprio insediamento, perché alla sera doveva rientrare all'interno delle proprie case, altrimenti si sarebbe perso o sarebbe impazzito o sarebbe morto a causa della nebbia di sangue. Nebbia di sangue che recentemente è scomparsa nel nulla. Non si sa il perché, non si sa cosa sia successo, ma questa nebbia di sangue dall'oggi al domani è sparita, permettendo dunque a delle persone che sono non eroi, ci mancherebbe altro, anzi il manuale lo sottolinea proprio, eroi sono un'altra cosa, questi sono avventurieri, cacciatori di tesori, canaglie, insomma gente anche solo che si è stufata della vita che conduce e che preferisce andare all'avventura rispetto a starsene rinchiuso nel villaggio per generazioni come hanno fatto i suoi padri, e che quindi parte per andare ad esplorare queste Forbidden Lands, perché adesso è finalmente possibile farlo dopo tanto tempo. Però sul che cosa sia successo e su eventuali altri dettagli qui non ci viene detto nulla, per cui io non vi dirò ancora nulla, anche se vi anticipo già che sul motivo per il quale è scomparsa la via di sangue non si sa nulla, neanche poi nella guida del demiurgo. Poi il manuale ci racconta appunto di questa guerra, che vengono definite le guerre alderane, perché il regno di cui parlavo prima si chiama Alderra, e ci dice appunto che gli umani vengono malvisti all'interno dell'ambientazione da parte delle antiche stirpi, quindi i nani e gli elfi soprattutto, perché li vedono un po' come degli usurpatori, perché comunque hanno anche un po' la colpa di aver iniziato la guerra che poi è finita a schifio, anche perché in questa ambientazione gli orchi sono delle creature che erano state, diciamo, create magicamente dagli elfi, se non mi sbaglio, e che comunque erano schiavi degli elfi. Quindi, in pratica, in questo momento, elfi e nani odiano gli umani perché hanno scatenato la guerra, hanno fatto sto putiferio. Gli orchi odiano gli elfi perché li hanno abbandonati sul campo di battaglia quando hanno capito che non c'era più niente da fare, perché tanto c'erano demoni dappertutto. Arrivederci e grazie. E quindi si odiano un po' tutti, e che bello, e che bello. Quindi qui diciamo che anche la base del mondo non è esattamente un popoli che si vogliono tanto bene, ma ricorda un po' vagamente, per chi ce l'ha presente, Warhammer Fantasy Roleplay, dove c'è comunque tanta circospezione verso il diverso, tra virgolette, anche se in modo molto più lieve, non è una cosa così marcata come è in Warhammer. Chiaramente l'apertura di questi portali e questa guerra cosa si è anche lasciata dietro di sé? Tutta una serie di creature schifuse, deformi, demoniache, chiamatele un po' come volete, delle bestie strane, quindi ce n'è un po' di tutto in giro per le lande proibite. E ovviamente questo sarà un ulteriore problema per gli avventurieri, che ricordiamo non sono eroi, non è gente addestrata a combattere, non giocate il paladino di D&D, giocate uno che fino a ieri poteva essere un ladruncolo, poteva essere un contadino, poteva essere, che ne so, un panettiere, qualcuno che comunque stava al suo villaggio perché c'era la nebbia di sangue. Adesso, dopo un po' di tempo, dopo qualche anno che si è visto che questa nebbia di sangue effettivamente è scomparsa e sembra non tornare, allora si è deciso che qualcuno poteva anche uscire dal villaggio e andare a scoprire qualcosa di quello che c'è al di là. Poi ovviamente non si sa che fine abbia fatto Zigofer o che fine abbia fatto sua figlia Terania. C'è chi dice che sia diventato un mezzo demone, chi un non morto, chi pensa che governi ancora le terre proibite, chi invece pensa che sia morto e per questo sia scomparsa la nebbia di sangue. Ci sono varie teorie, ma in realtà non si sa nulla di ciò che è successo, e questo comunque fa in modo che per il master ci sia la possibilità di mettere mano un sacco all'ambientazione, quindi di poter mettere davvero il suo nelle motivazioni per le quali sono successe determinate cose. E questo è molto utile anche perché così ogni campagna risulterà molto diversa dalla precedente, perché è vero che i fatti di per sé stessi sono quelli che vengono presentati qui, a meno che voi poi non decidiate chiaramente di ambientarlo da un'altra parte e magari un mondo di vostra invenzione o che ne so, però rimane il fatto che appunto il master ci può inserire un sacco di elementi della sua fantasia anche utilizzando questa ambientazione, perché poi nella realtà dei fatti, andando al dunque, si conoscono i fatti ma non si conosce ciò che ha portato a questi fatti, quindi c'è ampia portata per la fantasia di tutti quanti. Subito dopo il manuale ci mostra gli strumenti di gioco, quindi le schede dei personaggi, le mappe, gli adesivi, appunto i dadi che vi dicevo prima e quant'altro. Una volta che vi ha presentato tutte queste cose, ci sono anche delle carte personalizzate che sono molto utili, devo ammettere, perché come in tutti i giochi dello Year Zero System, l'iniziativa si tira con le carte, poi lo vedremo, quindi averle male non fa. Poi ci sono comunque, nel mazzo di carte non ci sono solo le carte iniziativa, ci sono le manovre di combattimento, ci sono degli artefatti, delle cavalcature, c'è un po' di roba che viene anche descritta nel manuale, ma magari avete un manuale solo e avere le carte al tavolo in modo che dei giocatori, se uno sta leggendo il manuale, possa prendere il mazzetto di carte e andarsi a vedere, che ne so, le caratteristiche di una cavalcatura piuttosto che le proprietà di un oggetto magico, di un artefatto che ha trovato, o deve guardare una manovra in combattimento, allora prende una carta e fa prima. Quindi tutto sommato non è male. E non mi ricordo quanto costino le carte, sono molto sincero, però non era una cosa, diciamo, infattibile. Non costano come i dadi, ecco, che oltretutto vendono prendere due diventa veramente problematico. Comunque, finita tutta questa parte, che sono circa 14-15 pagine, il manuale passa alla creazione del personaggio. Prima però
di arrivare alla parte di creazione del personaggio, volevo fare due parole sulla scheda, in modo che quando poi andiamo a parlare sappiamo di che cosa più o meno stiamo parlando orientativamente in base a come è organizzata la scheda. Allora, la scheda di Forbidden Lands è una scheda molto pulita, in formato A5, quindi è piccolina, che si trova all'interno della scatola dove ci sono i manuali. Ce ne sono già un set pronte per essere utilizzate. La scheda è su due facciate. Sulla prima troviamo, nella parte in alto, a destra, abbiamo, diciamo, la descrizione del personaggio, quindi l'aspetto del personaggio. In alto c'è il nome, la professione, la stirpe, che adesso poi vedremo che cosa sono, chiaramente. Beh, non ci vuole tanto a capirlo, la professione è la classe, diciamo così, la stirpe è appunto la stirpe o la razza, che dir si voglia, e il nome è il nome che avete dato al vostro personaggio. Nella parte sempre in alto, centrale, abbiamo orgoglio, segreto oscuro, età e reputazione, che poi vedremo un pochino che cosa sono. Nella parte in alto a sinistra abbiamo gli attributi e le condizioni. Allora, gli attributi abbiamo già spiegato come funziona in questo sistema, sono 4, come sempre, e in questo gioco in particolare abbiamo forza, agilità, acume ed empatia. Le condizioni a cui può essere sottoposto il vostro personaggio sono esausto, assetato, affamato o congelato. Poi abbiamo la parte centrale della scheda. A sinistra abbiamo uno spazio per segnare le ferite critiche, perché i critici in questo gioco, come vedremo, possono dare delle condizioni particolari che vanno segnate appunto in questo spazio della scheda e che incideranno sull'andamento del personaggio da lì in poi, finché non vengono curate, quando riescono ad essere curate. Poi abbiamo la parte centrale che riguarda l'armatura, quindi abbiamo l'elmo, lo scudo e l'armatura da segnare, quali abbiamo con il relativo valore, il relativo bonus. Nella parte destra abbiamo le doti. Le doti sono una sorta di talenti, chiamiamoli così, anche se non è proprio vero, però ci assomigliano abbastanza, che danno al nostro personaggio la capacità di fare un qualcosa di diverso rispetto a quello che possono fare gli altri, diciamo. Nella parte inferiore invece abbiamo sulla sinistra la lista delle abilità, dove sono scritte tutte le abilità, ce ne sono 4 per ogni attributo, quindi sono in totale 16 le abilità disponibili, con tra parentesi l'attributo di riferimento. Voi potete segnare il livello a cui avete quell'abilità. Questo ovviamente vi farà tirare un numero di dadi al momento in cui dovrete effettuare una prova in base all'attributo e all'abilità coinvolta, come abbiamo già detto nella puntata precedente. E in basso a destra invece abbiamo le armi, possiamo comunque segnare tutto l'equipaggiamento che ci serve come armi del personaggio, i punti esperienza e i punti volontà, che poi vedremo che cosa sono, come funzionano, soprattutto vedremo che sono molto molto importanti. Girando invece la scheda, andando nella parte posteriore, in alto c'è lo spazio per le relazioni che abbiamo con i PG del nostro gruppo. Quindi qui andremo poi a segnare con ognuno che tipo di relazione abbiamo, vedremo poi in fase di creazione del personaggio come si, diciamo, creano e come si evolvono i rapporti fra i vari personaggi. Successivamente abbiamo l'equipaggiamento non armi, quindi tolte le armi e le armature, che ha il nostro personaggio, l'eventuale cavalcatura con ciò che la cavalcatura trasporta, perché qua è anche importante andare a vedere il peso totale che può trasportare una cavalcatura. Poi abbiamo una sezione dedicata a delle note, quindi quello che volete prendere degli appunti, quello che volete, le monete, che di base in questo gioco si usano i pezzi d'argento, quindi la valuta base è quella lì. C'è la possibilità di segnare anche i pezzi di rame e i pezzi d'oro, sappiate che però la valuta corrente e i prezzi sono espressi tutti in valuta di argento, perché è la valuta standard del gioco. Dopodiché c'è una riga che ci dice beni consumabili, che sono il cibo, l'acqua, le frecce e le torce. Questo perché beni consumabili? Perché
come vedremo durante la spiegazione del gioco, questi seguono delle regole particolari, quindi non dovrete segnarli nell'equipaggiamento normale come fareste in Dungeons & Dragons, che avete tre razioni, vi segnate tre razioni, avete la borraccia, ve la segnate, ho 20 frecce, segno 20 frecce, ho comprato 10 torce, mi segno 10 torce. No, qui funziona in modo diverso, molto divertente tra l'altro il sistema dei beni consumabili, lo vedremo man mano che andiamo avanti. Qui la scheda finisce, quindi è una scheda, come avete visto, piccola, senza grandi questioni da dover affrontare, nel senso che cose strane non ce ne sono. E adesso andiamo a vedere un pochino la creazione del personaggio, così andiamo anche a vedere tutti gli aspetti della scheda, che cosa vogliono dire, qual è il loro significato. Allora, la prima parte della creazione del personaggio, come dicevamo, riguarda le stirpi. Io adesso mi sono messo qua il manuale e lo sfoglierò insieme a voi per vedere di raccontarvi un po' tutto quello che c'è qui dentro, anche se ovviamente l'ho già letto, non è che lo sto sfogliando adesso, però per non dimenticarmi niente l'ho messo qua. Allora, le stirpi disponibili, come in tutti i giochi che sono, diciamo, di ispirazione un po' vicini all'old school, sono le classiche razze. Abbiamo gli umani, abbiamo gli elfi, abbiamo i mezzelfi, abbiamo i nani, abbiamo gli elfling, e fino qua nulla di strano. Poi andiamo un pochino nelle cose differenti, quindi abbiamo anche la possibilità di giocare i goblin e gli orchi, che, come vi dicevo, in questa ambientazione sono un po' particolari perché erano schiavi degli elfi e si vedono come il fumo negli occhi perché si sono sentiti abbandonati dai loro padroni durante le guerre alderane, quindi hanno un pessimo rapporto un po' con tutti di base, particolarmente con gli elfi. Infatti anche il manuale qua vi dice che comunque giocare l'orco è sempre un po' particolare, infatti c'è un piccolo riquadro che vi dice che normalmente sono temuti e odiati dalla maggior parte delle altre stirpi, quindi se lo volete giocare dovete mettervi d'accordo col master per fare una cosa che sia credibile, insomma. Dicevo, poi ci sono i goblin e poi ci sono gli uomini lupo, che sono una cosa un po' particolare. In realtà, poi, nel senso, sono chiaramente tipo dei lupi antropomorfi, tipo i mannari, no? Per capirci. Però sono proprio una stirpe giocabile che sono sempre uomini lupo, non è che si trasformano. Sono proprio un tipo di razza che voi potete scegliere di giocare. Allora, che cosa ci dà la nostra stirpe? Allora, la stirpe al personaggio, oltre che dare chiaramente il flavor, ci dà un attributo fondamentale, uno dei quattro che abbiamo visto. Una dote di stirpe, le doti vi ricordo che sono quelle specie di talenti di cui vi parlavo prima. Poi abbiamo una serie di professioni tipiche, che non significa che voi potete scegliere soltanto quelle, perché comunque la singolarità dell'individuo è sempre garantita. Però se volete giocare un personaggio, diciamo, più standard, tra virgolette, o comunque ispirarvi alla classica cultura di quella stirpe, avete una serie di suggerimenti sulle professioni, diciamo, da poter scegliere. Poi abbiamo i tipici nomi maschili e i tipici nomi femminili. Unica piccola spiegazione che vi darei in questo caso è che cosa sono la dote di stirpe e l'attributo fondamentale. Allora, la dote di stirpe, come vi dicevo prima, è una sorta di talento che non può essere scelto da nessuno tranne da chi ha quella particolare stirpe. È automatico, quindi voi ce l'avete dall'inizio del gioco, non lo dovete comprare o comunque diciamo così acquisire in game, ma ce l'avete perché siete appartenenti a quella stirpe e nessun altro di un'altra stirpe può andare a prendervi quella stessa dote, che quindi è riservata a voi. L'attributo fondamentale che cos'è? L'attributo fondamentale, intanto, ne avete due: uno dato dalla stirpe e uno dato dalla professione. Come vedremo quando andiamo più nello specifico nella creazione, voi avrete dei punti da distribuire fra i vari attributi. Semplicemente agli attributi fondamentali della vostra stirpe e della vostra professione avrete la possibilità di assegnare un punto in più, che non è gratuito, cioè non è come un modificatore di caratteristica di D&D, avete semplicemente la possibilità di mettere dei punti in più, come era, se vi ricordate, se mi seguite dall'inizio, il primo gioco di cui abbiamo parlato è stato The Genesis funziona allo stesso modo. Voi avete degli attributi dati
Vabbè, in quel caso si chiamano in un modo diverso, però adesso chiamiamolo stirpe perché così almeno è più facile, e in quel caso lì potete assegnare più punti all'attributo legato alla vostra stirpe. Qui è la stessa cosa e funziona anche con la professione, stessa cosa, ogni professione ha un suo attributo fondamentale. Allora, quello degli umani, attributo fondamentale è empatia, la dote di stirpe si chiama versatile. Le professioni tipiche sono tutte, quindi gli umani sono super, come al solito, multitasking, fanno un po' di tutto. Per quanto riguarda gli elfi, invece, l'attributo fondamentale è l'agilità, la dote di stirpe si chiama pace interiore e le professioni tipiche sono il cacciatore, il druido e il menestrello. Poi abbiamo i mezzelfi. I mezzelfi hanno come attributo fondamentale l'acume, la dote di stirpe è forza di volontà, mentre le professioni tipiche sono il druido, il ladro e lo stregone. Per quanto riguarda i nani, abbiamo attributo fondamentale che è la forza, la dote di stirpe si chiama grinta e le professioni tipiche sono il combattente, il menestrello e il mercante. Non mi chiedete perché il menestrello nano, perché me lo sono chiesto anch'io, ma è così, quindi non ci poniamo questa domanda. Poi abbiamo gli Elfling. Gli Elfling hanno come attributo fondamentale l'empatia, la dote di stirpe è elusivo e le professioni tipiche sono il menestrello, il mercante e il ladro. Poi abbiamo gli uomini lupo, il cui attributo fondamentale è l'agilità, la dote di stirpe è istinto del cacciatore e le professioni tipiche sono appunto il cacciatore, il combattente e il druido. Per gli orchi l'attributo fondamentale è la forza, la dote di stirpe si chiama incrollabile, le professioni tipiche sono cacciatore, combattente e ladro. Per quanto riguarda i goblin, infine, l'ultima delle stirpi a nostra disposizione, abbiamo l'agilità come attributo fondamentale, furtivo come dote di stirpe, cacciatore, cavaliere e ladro come professioni tipiche. Poi quando vedremo esattamente che cosa sono le doti, magari le doti di stirpe le guardiamo un pochino più approfonditamente, le altre no, vi dico solo che come quando parliamo dei talenti, ci sono dei talenti che potete decidere, però andiamo un pochino più spediti, mentre magari le doti di stirpe ci soffermiamo un attimo di più, che vi possono far capire in generale intanto che cos'è una dote e poi farvi un'idea sulle stirpi, su come sono, diciamo. La sezione successiva è quella dedicata alle professioni. Allora, la professione cosa ci dà? Innanzitutto ci dà un altro attributo fondamentale, come abbiamo già detto, poi ci dà una lista di abilità, fra cui vedremo poi che le abilità che sono descritte nella sezione professioni possono essere assegnati più punti rispetto a tutte le altre. In creazione parliamo, poi con i punti esperienza ovviamente potete fare quello che volete, e poi una serie di soprannomi tipici, che vabbè, però quello è relativo. Dopodiché vedete che sotto ci sono dei suggerimenti per l'orgoglio, per il segreto oscuro e per le relazioni con gli altri membri del gruppo. Inoltre, nell'ultima parte c'è una sezione dedicata all'equipaggiamento di partenza, che voi avrete a disposizione quando scegliete una determinata professione. All'inizio del gioco avete soltanto l'equipaggiamento che appunto trovate in questa sezione e poi avete a disposizione delle monete d'argento con cui volendo potete fare degli acquisti, ma sono pochissime le monete d'argento che avete all'inizio, quindi sarà, diciamo, la maggior parte delle volte il vostro equipaggiamento sarà quello di partenza che avrete con la vostra professione. Allora, la prima professione che avete a disposizione è il cacciatore. Il cacciatore ha come attributo fondamentale agilità e come abilità vi dà a disposizione furtività, mira, movimento, percezione e sopravvivenza. Ovviamente non vi sto a leggere i suggerimenti su qual è l'orgoglio del vostro personaggio, su qual è il vostro segreto oscuro, su come impostare le relazioni, queste sono cose che poi vi leggete nel manuale, questa ovviamente è una disamina generale, così come non sto a dirvi l'equipaggiamento iniziale. Tra l'altro, nell'equipaggiamento iniziale, cosa importante, avete anche i famosi consumabili di cui parlavamo prima. Ogni professione parte con dei consumabili differenti. Poi, quando arriviamo alla sezione equipaggiamento, parliamo anche di come funzionano questi consumabili. Comunque, poi abbiamo il cavaliere come professione, che ha agilità, come attributo fondamentale e vi dà accesso come abilità ad addestrare animali, mira, mischia, resistenza e sopravvivenza. Poi abbiamo il combattente, il cui attributo fondamentale ovviamente è la forza. Le abilità a cui vi dà accesso saranno artigianato, mischia, movimento, resistenza e vigore. Il druido ha come attributo fondamentale l'acume e come abilità vi dà addestrare animali, guarire, intuito, resistenza e sopravvivenza. Il ladro come attributo fondamentale all'agilità. Le abilità a disposizione sono furtività, mischia, movimento, persuasione e rapidità di mano. Poi abbiamo il menestrello, il cui attributo ovviamente fondamentale è l'empatia, sto neanche a dirvelo. L'abilità a cui dà accesso sono erudizione, esibizione, guarire, intuito e persuasione. Poi abbiamo il mercante, classe molto particolare perché comunque se ci pensate giocare un mercante non è una cosa da tutti i giochi di ruolo. Il suo attributo fondamentale è chiaramente l'empatia e le abilità a cui avrete accesso sono l'artigianato, rapidità di mano, percezione, intuito e persuasione. Ultimo, ma non meno importante, lo stregone, il cui attributo fondamentale è l'acume e le abilità a cui avrete accesso sono artigianato, erudizione, intuito, persuasione e rapidità di mano. Come vedete, abbiamo una serie di professioni che sono quelle tipiche dei giochi old school. Anche qui non abbiamo roba strana, non abbiamo tante scelte, ne abbiamo il giusto. Una cosa che ci tengo a dire sempre sulle professioni, che non ho detto prima, ma che vi avrei detto quando andiamo a parlare delle doti, è che le doti si dividono in tre, non in due in questo gioco, quindi non abbiamo doti di stirpe e doti generiche. Abbiamo doti di stirpe che è una, che è uguale per tutti i membri di quella stirpe. Poi abbiamo le doti generiche, che possono prendere tutti i personaggi, e poi abbiamo delle doti che sono legate alle professioni. Ogni professione ha tre doti, tranne lo stregone che ne ha quattro, che solo loro possono prendere. Nessun'altra professione può andare a prendere quella dote. Ok? Quindi anche questo è un qualcosa in più che dovete, di cui dovete tenere conto quando scegliete la professione per il vostro personaggio. Successivamente il manuale vi dirà che dovete scegliere l'età del vostro personaggio. Questo perché? Perché l'età con cui decidete di partire inficerà le caratteristiche del vostro personaggio, ovvero quanto avrete a disposizione in punti da distribuire negli attributi. Se sarete giovani, se sarete adulti o se sarete anziani avrete più punti da assegnare. Maggiormente giovane sarà la vostra età, chiaramente un giovane ha più forza rispetto a una persona già di una certa età. Per la precisione, un giovane avrà 15 punti attributo da distribuire, un adulto 14, un anziano 13. Vi ricordo che gli attributi sono forza, agilità, acume ed empatia. La forza ovviamente è forza muscolare e resistenza fisica, l'agilità è tutto ciò che riguarda le abilità motorie, il controllo del corpo, la velocità e quant'altro. L'acume è la vostra percezione sensoriale, la vostra intelligenza, il vostro buon senso, mentre l'empatia è il carisma personale, la capacità di influenzare gli altri e quant'altro. Quindi a questo punto andate a distribuire nei quattro attributi questi, diciamo, valori che avete a disposizione in base all'età del vostro personaggio. Ma quanto potete dare ad ogni attributo? Ogni attributo deve avere un valore che non sia inferiore a 2 e che non sia superiore a 4. Se non che avete a disposizione 5 anziché 4 punti per l'attributo indicato come attributo fondamentale dalla stirpe o dalla professione. Se per caso avete uno dei rari, direi, casi in cui stirpe e professione hanno entrambi lo stesso attributo fondamentale, potreste portarlo fino a 6. Quindi avete uno in più per ogni attributo fondamentale che avete. Quindi se forza e forza sono i due attributi fondamentali che avete, quindi il nano combattente che ha forza e forza potrà avere forza a 6 di partenza. Bene, dopodiché dovrete assegnare i punti alle vostre abilità.
In questo caso i punti che avete a disposizione sono inversamente proporzionali rispetto a quelli di prima, quindi un giovane, seppur maggiormente prestante fisicamente, ha meno esperienza, quindi ha solo 8 punti abilità da distribuire. Un adulto ne ha 10, un anziano ne ha 12. Tutte le vostre abilità avranno un valore che va da 0 a 5, dove potrete assegnare un solo punto alla generalità delle abilità, quindi in creazione non potete dare più di un punto a ciascuna abilità, salvo quelle che sono indicate nella vostra professione. Queste potranno avere un massimo di 3 punti per ognuna di queste abilità. Dopodiché arriviamo alle famose doti. Quante doti abbiamo in creazione del personaggio? Allora, ne abbiamo sostanzialmente sempre almeno 3, potrebbero essere anche 5. Questo perché? Perché di base tutti hanno una dote di stirpe, tutti hanno una dote di professione a scelta fra le 3 disponibili, ovviamente come vi dicevo lo stregone ne ha 4, e abbiamo un numero di doti generiche che dovrete scegliere all'inizio in creazione del personaggio in base all'età del vostro personaggio. Anche qui vale la regola delle abilità, quindi il giovane meno esperto parte con una dote generica, l'adulto con 2, l'anziano con 3. Quindi voi direte, gli attributi, è vero che il giovane ne ha di più e gli altri ne hanno meno, ma sia nelle abilità sia nelle doti in realtà il giovane parte svantaggiato. Sì, c'è un motivo però. Perché gli attributi non possono essere aumentati coi punti esperienza. Quindi è vero che il giovane rispetto a un anziano ha solo 2 punti di differenza di attributo, e vi assicuro che non è un'esagerazione, tutt'altro. Però è anche vero che quelli non li aumenti più. Cioè quelli li hai in creazione e quelli sono. Coi punti esperienza non li potete comprare. Mentre che le abilità e le doti possono essere acquistate coi punti esperienza. Poi che i punti esperienza siano pochi, che ci voglia un sacco di tempo per aumentare le abilità e le doti, anche perché le doti sì che voi potete comprare delle nuove doti, ma potete anche aumentare il livello delle doti che già avete, perché ogni dote ha 3 livelli, voi partite dal livello 1 e potete portarla fino al livello 3. Quindi capite che partire già con una buona quantità di doti vi dà la possibilità di risparmiare un sacco di punti esperienza, perché li potrete utilizzare per tirarle su di livello senza doverli senza doverli utilizzare per comprare delle altre doti, almeno all'inizio. Quindi è una cosa che si bilancia molto. Io l'ho provata giocando e vi assicuro che non c'è una grande differenza fra le due cose, è semplicemente una scelta di gioco. Se preferite partire facendo qualcosina in più all'inizio, potrete scegliere dei personaggi un po' più vecchi. Se volete invece partire che all'inizio sapete fare di meno, ma potenzialmente potete arrivare un pochino più in su, prendete un personaggio più giovane. Dipende molto da quello che vi piace di più. Tanto sono giochi che non è che giocherete una campagna di 2 anni a Forbidden Lands, o almeno non credo. Quindi bene o male è una scelta che inficia semplicemente il vostro modo di giocare, ma poi alla fine sono divertentissime tutte e due le cose, quindi scegliete in base a quello che è il vostro gusto, non vi fate particolari problemi. Faccio l'ultimo piccolo cappello prima di approfondirci le doti, e cioè che le doti magiche sono a disposizione soltanto di druidi e stregoni. Bene. Poi torneremo più avanti appunto a parlare in modo più specifico delle doti. Adesso il manuale vi dice che vi dovete scegliere un orgoglio per il vostro personaggio. Ora, che cos'è l'orgoglio? L'orgoglio è un qualcosa, una vostra abilità, un qualche cosa che riguarda il vostro personaggio e del quale andate particolarmente fieri. Proprio una piccola frase, ok? Tipo, come esempio, il manuale dice: nulla ti spaventa perché hai visto il mondo oltre il velo. Cosa significa questo? Che voi potrete portare in gioco, una volta per sessione, il vostro orgoglio in una situazione nel quale ciò che avete scritto potrebbe essere rilevante, chiaramente in questo caso, per esempio, su effetti psicologici, effetti di paura o quant'altro, e vi permette di aggiungere dei dadi alle prove che dovete fare. Adesso poi ovviamente non vi ho ancora spiegato esattamente come funzionano le prove, perché qua è vero che è uno Year Zero System, ma nel senso che funziona in modo un pochino diverso, vedrete poi come funziona. Comunque vi permette sostanzialmente di aggiungere un dado da 12 al tiro che effettuate per la prova. Se però la prova fallisce comunque, dovrete cancellare il vostro orgoglio. Dovete giocare un'intera sessione senza nessun orgoglio e poi pensarne uno nuovo e sostituirlo. Quindi è un'arma molto potente, ma che va usata con intelligenza. Intanto con parsimonia, perché, ahimè, lo potete usare una volta a sessione. Ma poi perché se fallite la prova nonostante l'aggiunta del dado dato dall'orgoglio, dovrete cambiarlo, modificarlo, quello non lo potrete più utilizzare. Dopodiché dovrete decidere il vostro segreto oscuro. Il segreto oscuro è, al contrario dell'orgoglio, un qualcosa di cui non andate fieri, qualcosa che cercate di nascondere ai più. Questo soprattutto viene utilizzato dal master per, chiaramente, magari da integrare nella trama, per farvi trovare determinate situazioni, eccetera. Ma, come vedremo, influisce anche sui punti esperienza che prenderete alla fine della sessione. Questo perché? Perché vi darà, avete la possibilità, diciamo, se il vostro segreto oscuro vi ha creato dei problemi durante la sessione, per quella sessione otterrete un punto extra, un punto esperienza extra. Quindi comunque funziona anche come vantaggio, anche se poi in realtà in sessione vi può creare dei problemi, però vi dà un punto esperienza in più quando questo succede al termine della sessione. Quindi comunque è un'arma che serve al master, ma che comunque vi frutta un qualche cosa. E il principio è lo stesso, una piccola frase, un vostro segreto, un qualcosa che decidete comunque sempre voi. Dopodiché dovete decidere le relazioni con gli altri membri del gruppo. Quindi lì dovrete mettervi un po' d'accordo anche con gli altri, una breve frase da scrivere sulla scheda, sul rapporto che avete con ciascuno degli altri, sostanzialmente. Per tutte queste cose ci sono dei suggerimenti nella professione, comunque, potete dare un'occhiata e prendere spunto. Dopodiché abbiamo la sezione dedicata all'equipaggiamento. Come vi dicevo prima, la moneta delle lande proibite standard è quella delle monete d'argento, quindi si chiama proprio argento, senza neanche la parola monete, direttamente argento. E nel manuale troverete spesso tutti i prezzi espressi appunto in argento, con l'argento che vi concede il vostro personaggio all'inizio, che è dato dalla vostra professione. Potete inizialmente comunque permettervi di fare degli acquisti se lo vorrete. Come si segnano soprattutto gli acquisti nell'inventario? Perché questo è fondamentale dal punto di vista del peso trasportabile, che qui ha una funzione importante, perché ovviamente se in un gioco di esplorazione dovrete muovervi e muovervi tanto durante le campagne, chiaramente essere ingombrati, anzi sovraccarichi per la precisione, come si chiama in questo gioco, può diventare un problema. Allora, innanzitutto, quanti oggetti potete portare? Allora, è molto semplice. Voi nella vostra scheda avete tutta una lunga lista bianca dove potete segnare gli oggetti che vi portate dietro. Su ogni riga potete segnare un solo oggetto, a meno che questi oggetti non abbiano la caratteristica leggero o pesante. Se l'oggetto è leggero, ne potete segnare due su una singola riga. Se invece l'oggetto è pesante, occuperà due righe di spazio nel vostro inventario. Quante ne potete portare? Quante righe potete riempire nella scheda una volta che andate a metterci dentro l'equipaggiamento? Il doppio del vostro valore di forza, dell'attributo forza. Fino al doppio del vostro attributo forza potete tranquillamente trasportare oggetti. Quando questo valore viene superato temporaneamente e comunque non può eccedere il doppio del vostro valore di forza, siete sovraccarichi. Quando siete sovraccarichi, cosa succede? Che ogni volta che dovete fare una prova per marciare o per correre durante un round di combattimento, dovrete fare una prova di resistenza. Non sarà automatica la riuscita. Se questa prova viene superata, benissimo, nessun problema. Se questa prova viene fallita, avete una scelta: o vi fermate immediatamente dove siete e vi dovete riposare, oppure subite un danno su agilità, che è una cosa importante perché un danno fisico vi va a diminuire temporaneamente un attributo.
Quindi è una cosa da non sottovalutare. Mi raccomando, fate le vostre scelte, non andate in giro sovraccarichi soprattutto. Poi avete la possibilità ovviamente di caricare parte dell'equipaggiamento sulla vostra cavalcatura, ammesso che voi abbiate una cavalcatura disponibile. Quanti oggetti può trasportare questo animale? Il doppio della sua forza, ovviamente, che però diventa 4 volte la sua forza se lo portate a mano, cioè se non lo cavalcate anche. Se voi siete in groppa all'animale è il doppio della sua forza, se voi siete a piedi e lo portate allora avete 4 per, cioè il doppio del doppio in sostanza. Dopodiché nella sezione equipaggiamento una cosa importante da andare a vedere sono i famosi beni consumabili, quelli che vi dicevo prima, che funzionano in modo un po' particolare rispetto ad altri giochi, ovvero hanno una taglia di dado assegnatagli, che si chiamano dadi risorsa. Il dado più piccolo è il D6, il dado più grande è il D12, con tutte le taglie intermedie, quindi D10, il D8. Cosa succede? Che ogni volta che dovete utilizzare un consumabile, dovete tirare un dado del tipo di riferimento che avete a disposizione per la vostra risorsa. Ad esempio, io ho l'otre d'acqua completamente pieno, il mio otre contiene un D12 di acqua, tirerò il mio dado ogni volta che mi devo abbeverare dal mio otre. Se il risultato è 3 o più su tutti i dadi, 3 o più sempre, non c'è nessun problema, ho bevuto e la mia risorsa rimane lì. Se faccio 1 o 2, la taglia del dado diminuisce di 1, quindi da D12 passa a D10, da D10 a D8, da D8 a D6. Se anche quando ho il D6 faccio 1 o 2, ho esaurito la mia risorsa consumabile. D'ora in avanti non ne avrò più e dovrò ovviamente andare a recuperarla in qualche modo, che non è necessariamente una cosa semplice. Per questo motivo il gioco ci dà anche la possibilità di condividere le risorse con qualcun altro. Come faccio? Ti verso metà del mio otre nel tuo. Cosa significa in termini di gioco questo? Che io diminuisco di 1 la taglia del mio dado in automatico, senza effettuare tiri. Se io ho un D12, passo a un D10, punto, non devo tirare il dado. Ma allo stesso tempo all'altra persona verrà dato un dado di quel tipo di risorsa. Quindi se non ne avevi più passi a un D6, se avevi un D6 passi a un D8 e così via. Io posso anche condividerne di più se voglio. Cioè io posso dire, vabbè, guarda, io ho un D12, tu l'hai finito, io prendo intorno a D8 e anche tu avrai un D8, perché io ho meno 2, quindi tu più 2, da 0 vai a un D6, da un D6 vai a un D8. Quindi questo serve per condividere le risorse. A livello di ingombro nell'equipaggiamento, tutte le risorse contano 1, tutti i consumabili, pardon, contano 1, indipendentemente dalla taglia di dado che hanno in quel momento. Quando arrivate ad esaurire quel consumabile, smette di pesare sulla vostra scheda. Bene, poi abbiamo l'aspetto del personaggio, dove qui, vabbè, voi vi metterete lì e direte il mio personaggio è alto così, pesa così, ha gli occhi così, insomma, classico. E poi avrete il vostro nome, dove ci sono dei suggerimenti all'interno della sezione delle varie professioni e con la possibilità anche di dargli un soprannome, se volete, chiaramente. E va bene. L'ultima parte di questa sezione riguarda i punti esperienza. Ci sono una serie di domande a cui bisogna rispondere al termine di una sessione di gioco o quando il master ritiene di dare concedere punti esperienza. Per ogni risposta positiva ci sarà un punto esperienza. Quindi i punti esperienza non vanno come in D&D, diciamo per migliaia, ecco, ma sono proprio alla diciamo alla Vampiri, ok? Quindi alla World of Darkness, tot punti esperienza, tot spesa di punti esperienza mi dà un avanzamento in una caratteristica, li spendo fisicamente. E come li posso spendere questi punti esperienza? Beh, nel quarto di giorno, che poi vedremo cosa vuol dire, perché ogni giorno chiaramente è diviso in quarti, perché 24 ore ogni giorno, ogni quarto sono 8 ore. Quindi durante un quarto di giorno dove decidete di riposare e di dormire potete anche spendere i punti esperienza. Quanti ne dovete spendere per aumentare le varie caratteristiche del vostro personaggio? Allora, per quanto riguarda le abilità, non gli attributi che abbiamo già detto prima, non aumentano mai. Le abilità. Aumentare il livello di un'abilità costa un numero di punti esperienza pari al numero che volete raggiungere per 5. Quindi se io ho 2 in un'abilità che voglio portare a 3, farò 3 per 5, 15, mi costerà 15 punti esperienza. Per quanto riguarda le doti, invece, aumentare di livello una dote costa un numero di punti esperienza pari sempre al livello di quella dote che volete raggiungere moltiplicato per 3. Quindi se io ho una dote a livello 1 e la voglio portare a livello 2, mi costerà 2 per 3, 6 punti esperienza. Chiaramente prendere una nuova dote costa 3 punti esperienza, perché è come se fosse 1 per 3, 3. Quindi questo è. E, è anche possibile cambiare l'orgoglio, il segreto oscuro o le relazioni all'interno del gruppo. Questo ve lo lascio leggere nel manuale, insomma è una cosa che chiaramente ci sta, non bisognerebbe però abusarne, perché secondo me ne va un po' a scapito della narrazione, cioè nel senso che cambiare un aspetto sostanzialmente caratteriale del personaggio o una relazione fra personaggi all'interno del gruppo deve essere, a mio modo di vedere, è giustificato da un qualcosa che è successo in gioco, se no fa un po' ridere. Quindi, secondo me, deve essere un cambiamento dovuto, cioè come fosse una reazione a un qualcosa che accade in gioco. Poi vedete voi, nel senso, questo è un suggerimento. Poi ognuno è assolutamente liberissimo di fare quello che crede, ci mancherebbe altro. Subito dopo il manuale ci dà una sezione che riguarda la reputazione. Attenzione, la reputazione qui non è di gruppo, ma è del singolo personaggio. E non è allineato, ok? Cioè non vuol dire che io sono un eroe e tu sei uno stronzo. La reputazione è quanto sei conosciuto, quanta la gente ti conosce, perché è già da un po' che giri per le lande proibite. Tant'è che la reputazione di partenza è 0 se siete giovani, 1 se siete adulti, 2 se siete anziani, proprio perché girate da più tempo, anche se magari non avete combinato granché, però la vostra faccia è una faccia più conosciuta rispetto magari a un ragazzino che è la prima volta che decide di uscire dal proprio villaggio. Essere riconosciuti come funziona? Bisogna tirare un numero di D6 pari al punteggio di reputazione. Se si ottengono uno o più successi, che ricordiamo noi Year Zero System, quindi è soltanto il 6 sul D6 che dà il successo, la vostra reputazione vi consente di essere riconosciuti, quindi che conoscono qualche cosa di voi. Il fatto che reagiscano bene o male, positivamente o negativamente, questo dipende dal motivo per cui siete conosciuti. E questo incide anche sulle relazioni sociali e sugli eventuali conflitti sociali, dandovi dei bonus o dei malus. Ovviamente poi dipenderà anche dalla stirpe, piuttosto che dal gruppo, con chi vi accompagnate, eccetera, eccetera. Man mano che ovviamente farete cose, il vostro punteggio di reputazione salirà. Salendo, qui c'è anche una lista nel manuale che vi spiega esattamente, esattamente forse è sbagliato, vi dà degli esempi con cui voi potete capire quali atti, quale gesta possono far salire la reputazione del gruppo, nel bene o nel male, e appunto vi dice come fare a decidere quando è il caso o non lo è di dare un aumento di reputazione al gruppo. La reputazione influisce anche come modificatore sui tiri di persuasione, quindi fate attenzione perché è un'abilità molto molto importante. Ma a questo punto come si effettuano le prove? Perché la fase di creazione del personaggio è conclusa, bisogna capire come si effettuano le prove. Essendo uno Year Zero System sappiamo che è un sistema a riserva di dadi, e questo già è abbastanza chiaro e importante. Cosa faremo noi quando dobbiamo andare a fare una prova? Dovrete andare a prendere un ammontare di D6 pari al vostro attributo più la vostra abilità di riferimento, e se avete un equipaggiamento che vi dice che vi dà dei danni bonus a fare determinate cose, un tot di dadi che sono dadi equipaggiamento. Ora, qui entra in gioco il motivo per il quale sono consigliati i dadi di Forbidden Lands. Perché i dadi abilità, i dadi equipaggiamento e i dadi attributo non sono uguali come risultati, o meglio, sono sempre dei D6, ma hanno delle caratteristiche differenti. Per cui, se non avete i dadi di Forbidden Lands, dovete necessariamente avere dei dadi di colori diversi. Per i dadi attributo di un colore, per i dadi abilità di un altro, per i dadi equipaggiamento di un altro ancora. Questo perché? Perché se doveste fallire il tiro
e decideste di forzarlo, quindi di ritirare i dadi che non hanno fatto successi, bisogna avere ben chiaro quali sono i dadi che appartengono a ciascuna di queste categorie. Adesso vediamo nello specifico il perché. Allora, innanzitutto io tiro i miei di 6 e ogni 6 su qualsiasi tipo di dado che stiamo prendendo in considerazione è un successo, ok? Quindi che siano dadi base, che si chiamano così quelli degli attributo, che sia un dado abilità o che sia un dado equipaggiamento, il 6 è un successo. Cosa succede? Che le altre facce momentaneamente le posso ignorare. Ci sono delle facce che hanno un teschio però sui dadi e che sono gli 1 sui dadi colorati, diciamo, normali. Questo entra in gioco nel momento in cui io decido di forzare il tiro, o perché non ho fatto successi o perché ne ho fatto troppo pochi per riuscire a fare quello che mi ero prefissato di fare. O semplicemente perché volete provare a fare una cosa meglio, tipo in combattimento, avete paura che il nemico voglia parare il vostro attacco, decido di forzare il tiro per fare più successi e rendergli più difficile la vita. Posso farlo. Ma a questo punto entrano in gioco quei famosi teschi, cioè gli 1 che avete tirato sui dadi. Intanto dovete prendere tutti i dadi che non hanno generato un successo, quindi i 6 se usate i dadi normali, i simboli con due spade incrociate se avete i dadi di Forbidden Lands, e gli 1 o i teschi se avete i dadi di Forbidden Lands. Tutti gli altri li dovete ritirare, non potete dire ne ritiro solo 2 ma ritiro solo quello, ma no, dovete ritirare tutto ciò che non è 6 e non è 1, ok? Tutto lo tirate. I nuovi successi sono successi in più che la vostra azione ha avuto. I numeri che vanno da 2 a 5 sono comunque il nulla, nel senso rimangono tali, ma a questo punto dovete anche andare a vedere tutti gli 1 o i teschi che avete fatto sui dadi. Perché? Perché a seconda del tipo di dado che ha fatto il teschio succedono cose. Ovvero, i dadi perché servono di 3 colori? Perché i dadi abilità, quindi quelli delle abilità, non degli attributi, delle abilità, non generano mai teschi. Quindi se voi avete i dadi personalizzati di Forbidden Lands, vedrete che i dadi abilità non hanno una faccia con un teschio, hanno solo facce con le due spade incrociate. Pertanto, se utilizzate dei dadi normali a 6 facce, ricordatevi il colore che avete scelto per i dadi abilità e non considerate gli 1 come tali. Poi abbiamo i dadi equipaggiamento. I dadi equipaggiamento sono quei dadi bonus che vi dà un'arma in combattimento o un equipaggiamento ad una prova, che viene specificato nel manuale, chiaramente, quando voi andate ad acquistare quel tipo di equipaggiamento. E poi abbiamo i dadi base, che sono quelli degli attributi. Questi due tipi di dadi, invece, quando fanno teschi sul tiro forzato, generano un danno, sostanzialmente. Nel caso questi teschi vengano generati sui dadi arma forzando un tiro, il bonus dell'arma diminuisce di 1. Anche questo vale per gli equipaggiamenti in generale. Ovviamente, se l'oggetto che state utilizzando arriva a 0 con il bonus arma dopo che avete forzato un tiro, diventa inutilizzabile. C'è comunque la possibilità nei negozi, quando siete in un paese, in una cittadina, o tramite l'abilità artigianato, di riparare l'equipaggiamento danneggiato o rotto per essere ripristinato. Invece, per quanto riguarda i teschi, quindi gli 1 generati con i dadi base, generano un danno all'attributo di riferimento. Quindi se era un tiro di forza, quei dadi erano dati dalla forza, subirò un danno a forza, se era dell'agilità, l'agilità, e così via. Tuttavia, questi teschi hanno anche un, tra virgolette, vantaggio, ovvero, quando abbiamo parlato della scheda, abbiamo detto che ci sono una cosa che si chiama punti volontà. Questi punti servono per, diciamo così, spingervi un po' al limite delle vostre capacità e servono per utilizzare molte delle doti. Il problema è che l'unico modo per rigenerare, per guadagnare i punti volontà, è forzare un tiro e fare dei teschi sui dadi di base, quindi quelli collegati all'attributo. Ricapitolando quello che ho detto sui dadi base, ogni teschio generato su un tiro forzato
per un attributo, vi fa un danno a quell'attributo, ma vi ripristina un punto volontà. Finendo il discorso sui dadi, anche se in realtà è spiegato un po' più avanti nel manuale, ma per completezza preferisco dirvelo adesso, sono i dadi artefatto, cioè ci sono alcuni equipaggiamenti che vi concedono dei dadi che sono diversi dai dadi da 6. Possono essere di 8, di 10 o di 12. Se questi artefatti sono possenti, vi daranno un D8, se sono epici un D10, se sono leggendari un D12, uno o più dadi di questo tipo. Perché sono diversi? Perché il successo è sempre 6 o più. Quindi capite che tirare 6 o più su un D12 o tirare 6 o più su un D6 non è proprio la stessa cosa. Inoltre, esiste la possibilità di ottenere più di un successo con questi dadi, perché tutti i tiri che fanno da 8 a 9, quindi diciamo gli 8 e i 9 sono 2 successi, i 10 e gli 11 sono 3 successi, il 12 sono 4 successi. Quindi capite che con questo tipo di dado potete generare una quantità indicibile di successi, che è anche il motivo per cui prima vi dicevo: guardate che è importante il vostro orgoglio che potete usare una volta a sessione, perché portandolo in gioco tirate un D12 in più su una prova. Tirare un D12 in più su una prova vuol dire poter generare anche 4 successi con quel dado lì, ed è molto facile che almeno un successo lo facciate. Quindi insomma, è una cosa importante, tenetela sempre a mente quando avete i dadi di taglia superiore, usateli. Cioè, non vi parlo dell'orgoglio, vi parlo proprio dei dadi, degli artefatti, perché fanno tanta differenza. Tornando ai nostri tiri, vi volevo anche sottolineare che esiste una regola che si chiama un'unica possibilità, che quindi vi dice che, a parte la possibilità di forzare il tiro, non avete la possibilità di ritirare per provare per fare una cosa per cui avete già fallito. Cioè, o forzate il tiro, oppure non c'è un altro modo per riprovare a fare quel tiro, a meno che non lo faccia qualcun altro. O a meno che non cambino le condizioni per poter effettuare una nuova prova. Io arrivo, non riesco a scassinare una serratura, vado via, in città trovo un kit da scasso migliore di quello che ho io, torno e ci provo con un kit differente, migliore, magari mi dà anche un D8. Allora quello è un altro discorso, lo potete fare. Ma altrimenti l'unico modo per cercare di fare comunque un qualcosa che avete fallito è forzare il tiro. Altrimenti non si può fare. Altra cosa importante sono i tiri di gruppo. Ovvero, quando voi fate un'azione in gruppo, che sia l'azione che volete, qualsiasi azione che non sia combattimento, per cui ovviamente si combatte in gruppo ma ognuno agisce per conto suo, in tutto ciò che non è combattimento si designa un singolo personaggio che tira i dadi per tutto il gruppo, cioè è come se gli affidaste l'incarico di fallo tu, perché sei quello più bravo a fare quella cosa lì. Non potete, ma provo anch'io, no, lo deve per forza tirare uno solo, con la stessa regola di prima. L'unico modo, se fallisce, è forzare il tiro. Non potete dire poi ci provo anch'io, no, non si può fare. Ovviamente, durante le azioni, ci può essere il caso in cui il master decida, anzi il demiurgo, scusate, in questo caso, decida di darvi dei modificatori, positivi o negativi. In questo caso, aumentano o diminuiscono i dadi che avete a disposizione per la vostra prova. Non c'è l'aumento o la diminuzione del valore per il successo. Quindi non è che un'azione molto facile avrà un 5 o più per poter avere successo, o addirittura andare oltre il 6. No, non si può. Quindi l'unica cosa che vi farà aumentare o diminuire un modificatore sarà il numero di dadi che lancerete durante la prova. Su questa cosa nel manuale c'è una piccola tabellina, vedrete, che vi dà un'idea sui modificatori da applicare a determinate situazioni, vi fa degli esempi in modo che possiate gestire bene i modificatori senza esagerare né in un senso e né nell'altro come master. È anche possibile, laddove sia sensato farlo, che qualcuno decida di aiutare un compagno a fare un'azione. Ad esempio scavalcare un muro, mi metto sotto e ti faccio la scaletta con le mani. Questo è previsto, si può fare, e aumenta di 1 i dadi a disposizione di chi sta compiendo l'azione. laddove sia plausibile, si possono sommare gli aiuti di più compagni fino a un massimo di più 3. Se questo aiuto avviene in una fase di combattimento, la persona che decide di aiutare a fare qualche cosa un compagno dovrà utilizzare una delle proprie azioni identica a quella che utilizza chi compie la prova per poterlo fare. Vedremo poi più avanti che le azioni sono di due tipi, lente e veloci. Quindi bisogna che voi utilizziate un'azione lenta se aiutate qualcuno che sta facendo un'azione lenta, un'azione veloce se state aiutando qualcuno che ha deciso di fare un'azione veloce. L'ultima cosa da dire sui tiri sono i tiri contrapposti. Perché è una cosa molto importante? Perché ovviamente i tiri contrapposti lo sapete tutti, no? Cosa sono? Io cerco di fare una cosa, voi di fare magari il contrario, io devo superare la vostra resistenza per riuscire a fare un qualche cosa. Bene, in questi casi ovviamente entrambi tireremo i nostri dadi e il difensore cancellerà un successo da parte dell'attaccante per ogni successo che farà lui. Ma qual è la discriminante molto importante? Che in questi casi soltanto l'attaccante può forzare il tiro. Il difensore non può forzare un tiro in un tiro contrapposto. Attenzione bene, schivare e parare in combattimento non sono tiri contrapposti, sono due azioni distinte, una da parte dell'attaccante, una da parte del difensore. Quindi in questi casi entrambi possono forzare il tiro. Occhio perché se no fate dei disastri, questo è un punto importante, perché per chi schiva se no schiva è abbastanza impossibile riuscirci, se l'attaccante può sempre forzare il tiro e il difensore mai. Quindi ricordatelo, parare e schivare non sono tiri contrapposti, sono due distinte azioni da parte dei due soggetti, anche perché il difensore deve usare un'azione sua per parare o per schivare, mentre che nei tiri contrapposti l'azione è soltanto dell'attaccante. Diciamo che il difensore è passivo su quella cosa lì, per cui non può forzare il tiro. Mi raccomando, ricordatevi questa cosa importantissima. L'esempio più classico di un tiro contrapposto è il tiro di furtività, io mi voglio nascondere e l'altro fa un tiro di percezione per individuarmi. Questo è un tiro contrapposto, perché io devo superare la percezione dell'altro. Il combattimento è un'altra cosa. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Dopodiché il manuale vi va a spiegare un pochettino tutte le abilità che ci sono sulla scheda nel dettaglio, quindi vi spiega come possono essere utilizzate anche al di fuori del combattimento, quali tiri sono consigliati e quando evitare invece di far tirare i dadi, insomma un sacco di specifiche, così come può essere utilizzata la guarigione, come funziona tutta, cioè proprio nel dettaglio va sulle singole abilità. Io questa parte ve la lascio leggere sul manuale, anche perché non è una cosa, diciamo, particolarmente complicata o da presentare, ecco, del gioco. È semplicemente uno spiegone abilità per abilità, quindi direi che questo lo lasciamo serenamente alla vostra lettura quando deciderete di acquistare e leggere il manuale di Forbidden Lands. Successivamente abbiamo le doti. Le doti, come vi dicevo, sono dei poteri particolari, dei talenti, chiamiamoli così, che hanno ciascuno 3 livelli che possono essere attivati o gratuitamente oppure spendendo dei punti volontà. Questo ve lo dice il manuale sulla singola dote. Vi specifica le doti per cui va utilizzato un punto volontà o anche più di uno per rinforzarla, oppure dove non è necessario fare questo e la dote funziona in automatico. Calcolate che le doti di stirpe e quelle di professione sono le doti più potenti rispetto a quelle generiche, ma sono quelle che richiedono la spesa di punti volontà, mentre le doti generiche sono un po' meno potenti, ma non richiedono la spesa di punti volontà per essere attivate.
Ovviamente, quando decidete le doti da prendere, se far salire di livello quelle che avete oppure di prenderne di nuove, tenete sempre presente la questione della spesa dei punti volontà, anche perché l'unico modo che avete per ottenere punti volontà, salvo alcuni casi specifici, tipo alla fine di una storia il master vi può concedere di recuperare uno o più punti volontà, oppure piuttosto, come vedremo, ci sono delle regole per le roccaforti: quando riposate la vostra roccaforte recuperate punti volontà e quant'altro, ma nelle situazioni di gioco canonico, quelle standard, l'unico modo che avete di recuperare punti volontà è quello di forzare i tiri e fare degli uno sui tiri, che è vero che vi fanno recuperare dei punti volontà, ma vi danneggiano. Quindi occhio a non avere troppe doti che portano sempre con loro la spesa di punti volontà, perché se poi arrivate al momento in cui non potete spendere punti volontà perché non ne avete più e magari non potete forzare dei tiri perché avete già subito parecchi danni agli attributi, rischiate di rimanere a piedi. Cioè, non che non possiate fare nulla, però non potete magari attivare le doti. Per cui sempre meglio, secondo me, avere un po' di uno e un po' dell'altro. Quindi tenere in considerazione sia il fatto di avere delle doti più potenti che però occupano spesa di punti volontà, che sia quello di avere delle doti generiche che sono un po' meno forti ma le potete utilizzare sempre. Attenzione bene a bilanciare queste cose, perché altrimenti rischiate di trovarvi con un attimo di problemi poi di bilanciamento del personaggio. Le doti all'interno del manuale sono chiaramente divise e all'inizio trovate una bella tabella dove c'è la divisione tra doti di stirpe, le doti delle professioni e le doti generiche. Quindi avete un bel tabellone all'inizio senza dover stare lì a leggervele poi una per una. Se per esempio, che ne so, giocate il mercante, potete tranquillamente guardare tutte le doti che avete, le tre doti che ci sono per il mercante, e poi andarvi a vedere solo le generiche, nel senso che non state a leggervi tutto perché le doti del cavaliere non vi interessano, no? Cioè, quindi questa cosa delle tabelle è anche una cosa sinceramente molto molto utile. Devo dire che un piccolo accenno in più lo vorrei fare sulle doti magiche. Questo perché? Perché hanno una piccola, come posso dire, regoletta aggiuntiva. Ovvero che quando cercate di apprendere una nuova dote magica o che volete far avanzare di livello una dote magica che già possedete, se non trovate un maestro che ve la possa insegnare, che abbia quindi almeno quel livello che volete raggiungere in quella specifica dote magica, il costo in punti esperienza per poterla ottenere o per farla avanzare di livello viene triplicato. Quindi fate molta attenzione, piuttosto spendete un po' di tempo tra un'avventura e l'altra per andarvi a cercare un maestro che vi possa insegnare, perché il triplo dei punti esperienza sono veramente veramente tanti. Quindi è una cosa che proprio dovete avere assolutamente in quel momento, perché vi serve per l'avventura in particolare, oppure se no lasciate stare e cercatevi un maestro, che vi assicuro che ottenere punti esperienza non è particolarmente complicato, però bisogna anche saperli dosare nel modo corretto. Buttarli non è proprio il caso, soprattutto in un gioco dove comunque la mortalità non è che sia proprio bassissima, ecco. La successiva sezione del regolamento è quella dedicata al combattimento. Allora, la sezione dedicata al combattimento ovviamente è una delle sezioni più grossine del manuale, come è sempre nei giochi di ruolo, d'altronde, e inizia parlando dell'iniziativa. Allora, l'iniziativa è semplicissima. Abbiamo detto prima che ci sono delle carte specifiche per questo gioco, ma potete anche usare delle normalissime carte da gioco che siano numerate da 1 a 10 e dovrete estrarre una di queste carte per ogni PG o PNG presente nel combattimento e semplicemente metterle in ordine dall'1 al 10. Agisce per primo chi ha il numero più basso, quindi l'asso che vale 1 è la carta migliore che potrete estrarre, il 10 è la carta peggiore. L'iniziativa si tiene per tutta la durata del combattimento, non va cambiata ogni round, come invece si fa in qualche gioco. Anche perché vedrete che c'è un'azione che consente di prendere, di scambiare una carta iniziativa. Le azioni le vediamo fra poco. Per il momento
Andiamo nell'ordine in cui le cose vengono descritte nel manuale e subito dopo l'iniziativa ci parla della sorpresa. Perché questo? Perché quando voi attaccate in un modo che vi concede un round di sorpresa, secondo il Demiurgo, ottenete la possibilità di estrarre due carte iniziativa e scegliere quella migliore. L'altra la dovrete rimischiare all'interno del mazzo prima che gli altri possano estrarre la loro carta. Inoltre vi segnalo che ci sono alcune doti che modificano l'iniziativa, quindi fate attenzione anche a questo. Dicevo che si può cambiare l'iniziativa. Esatto, all'inizio del combattimento o all'inizio di ciascun round si può, diciamo, scambiare la carta iniziativa con un altro PG che siate in grado di vedere, con cui siate in grado di parlare. Potete scambiare anche l'iniziativa con un nemico tramite un'azione in particolare che vedremo fra poco, che si chiama fintare. Quindi questi sono i due modi con cui potete scambiarvi l'iniziativa: utilizzando una specificazione per rubare, tra virgolette, l'iniziativa a un nemico, oppure semplicemente mettervi d'accordo con un membro del vostro gruppo: agisci prima tu, agisco prima io. Quindi vedete voi, anche perché a volte si può essere come saprete, chi gioca di ruolo da tanto tempo, ci si mette d'accordo, nel senso è meglio che agisco prima io perché magari il mio attacco comba col tuo, oppure perché, non lo so, tu sei ferito, vediamo se evitiamo che tu magari prenda un pattone di rimando da quello che stai attaccando e finisci per terra e quant'altro. Quindi tra i giocatori è consentito libero scambio dell'iniziativa. Ovviamente dovete essere ancora tutte e due che dovete agire, perché sennò troppo comodo, eh. Bene, allora dicevo che per il resto andiamo a vedere un pochettino le azioni che sono disponibili in combattimento. Le azioni che sono disponibili in combattimento sono di due categorie: le azioni lente e le azioni rapide. Ogni personaggio durante il suo turno ha a disposizione un'azione lenta e un'azione rapida. Adesso ovviamente non starò qui a citarvi ogni singola azione possibile, però vi faccio degli esempi per farvi capire più o meno che tipo di azioni sono le une e che tipo di azioni sono le altre. Allora, le azioni lente sono un attacco di qualsiasi tipo, che sia una prova di lottare, che sia dare una spadata, che sia quello che volete. Un altro tipo di azione lenta, per esempio, è la persuasione in combattimento, lanciare un incantesimo piuttosto che effettuare una carica, fare una cura o scappare. Tutte queste sono azioni lente. Le azioni rapide invece sono, ad esempio, parare e schivare, estrarre l'arma, mirare, fare una finta, tutto questo tipo di cose sono tutte azioni rapide. Comunque all'inizio c'è una bella doppia tabella che vi spiega esattamente tutte le azioni una per una, cosa potete fare, quando, con che tipo di arma, che poi sono un po' la stessa cosa, ma vedrete che sono divise in azioni separate. Cioè, ad esempio, l'affondo lo potete fare solo con un'arma perforante, il fendente con una tagliente o contundente, però poi lo scopo dell'azione alla fine è lo stesso, è portare un attacco che faccia danno all'avversario. Quindi, insomma, poi qui ve le descrive tutte una per una, però io adesso non le vado a sviscerare tutte quante, perché sarebbe veramente ridondante. Magari quello che volevo invece fare è dare un'occhiata a quelle azioni che sono un pochettino più particolari e poi eventualmente anche dare un'occhiatina a come viene calcolata la distanza, sia per il movimento che per la gittata delle armi, perché sono un pochino più particolari. Per prima cosa vorrei fare un piccolo focus su parare e schivare, che sono due azioni rapide. Ovviamente sono delle reazioni a un attacco del nemico, quindi vanno a interrompere quello che è l'ordine di iniziativa. Quindi io dichiarerò la mia parata o la mia schivata nel momento in cui vado ad effettuare la manovra. Quindi un nemico mi sta attaccando, il turno di iniziativa è il suo, io interrompo il suo ordine di iniziativa perché dichiaro la mia parata o la mia schivata. Quindi diciamo che è una reazione, come è anche tipo in Dungeons and Dragons. Ma attenzione, perché qui non avete un'azione lenta, un'azione rapida e una reazione. La reazione interrompe il turno dell'avversario, ma poi dovete usare una vostra azione rapida per poterlo fare. Ovviamente, siccome l'azione rapida è più rapida dell'azione lenta, potete sempre decidere di modificare la vostra azione lenta in un'azione rapida, non viceversa. Cosa significa? Che normalmente voi avrete a disposizione un'azione lenta e un'azione rapida per ogni turno, ma nulla vi vieta di fare due azioni rapide, cioè sostituire la lenta con un'altra rapida. Non potete farne due lente, ok? Però ci tenevo a sottolinearlo per ricordarvi ancora una volta che, pur essendo una reazione, pur essendo fatta fuori dall'ordine di iniziativa, è una vostra azione rapida, vostra azione, pertanto la potete effettuare comunque, anche se siete il difensore tecnicamente, perché non è un tiro contrapposto, quindi potete forzare il tiro. Ricordatevelo, ve l'ho ricordato ancora una volta perché è una cosa che spesso si sbaglia e provoca una quantità di morti inusitata, questa cosa qua. Altra cosa un po' particolare che vi voglio segnalare per quanto riguarda le azioni possibili, sempre in combattimento su attacco e difesa, è il fatto che la parata e la schivata, è vero che sono alternative, nel senso che voi potete dichiarare una parata o una schivata indipendentemente, quindi non è che in certi casi potete solo parare e in altri potete solo schivare, ma hanno dei bonus e dei malus a seconda del tipo di arma impugnata dall'avversario. Cioè, se voi avete dichiarato una parata e non avete uno scudo, quindi state parando con un'arma, se l'avversario vi ha attaccato con un fendente non avete né bonus né malus, se vi ha attaccato a mani nude avete un più 2, se vi ha attaccato con un'arma perforante, quindi che ha un affondo, avete un malus di 2. Con lo scudo non avete sempre bonus né malus a fendente, ma avete più 2 sia contro gli affondi che contro gli attacchi disarmati. Per quanto riguarda la schivata, invece, avete un bonus di 2 sui fendenti, non avete né bonus né malus né sugli affondi né sui colpi disarmati. Inoltre, parare con un'arma che non ha la qualità difensiva vi dà un malus di meno 2 alla parata, e avete un ulteriore malus di meno 2 alla prova nel momento in cui dichiarate una schivata, ma dichiarate anche che cercate di non rimanere proni, quindi che non vi gettate a terra, ma cercate di schivare rimanendo in piedi. Questo vi dà un malus. Inoltre, vi approfondisco leggermente il famoso fintare che vi dicevo prima, che è un'azione rapida che vi consente di scambiare la vostra carta d'iniziativa con un avversario che si trovi entro un braccio da voi. Adesso poi vi spiego cosa vuol dire entro un braccio, perché ci sono le categorie di distanza. In questo gioco non ci sono i metri esatti, ma ci sono delle categorie di distanza. Sostanzialmente significa che siete ingaggiati con lui. In questo caso, a meno che la vostra arma da mischia non abbia portata, nel qual caso lo potete fare anche contro un avversario che ha distanza vicina e non soltanto entro un braccio, potete scambiare appunto la vostra carta iniziativa. E attenzione, ve lo segnalo perché non è richiesta alcuna prova per fare questa cosa. Cioè, voi dichiarate che spendete la vostra azione rapida nel fare una finta e scambiate la carta iniziativa con quell'avversario. Non c'è bisogno di alcun tiro. Quindi rende questa cosa una cosa molto potente, perché se è pur vero che vi lascia soltanto un'azione a disposizione nel round in corso, dal round successivo voi avete una nuova iniziativa, quindi è una roba molto forte. Il resto sono tutte le classiche azioni che ci sono nel combattimento di tutti i giochi, ve le lascio poi leggere con calma voi nel manuale, quindi estrarre, mirare, piuttosto che disarmare, lottare, spingere, insomma, quelle classiche azioni che ci sono in tutti i giochi di ruolo, non ve le ripeto tutte le volte perché sono sempre le stesse cose. Parlavamo invece delle categorie di distanza. Allora, le categorie di distanza sono le seguenti. Entro un braccio, quindi vuol dire che una persona è accanto a voi, è proprio a portata, siete ingaggiati con lui sostanzialmente. Poi c'è vicina, che vuol dire a pochi passi, comunque all'interno della vostra stessa zona. Corta è fino a 25 metri da voi o in una zona immediatamente adiacente a quella dove vi trovate. Lunga è fino a 100 metri ed estrema è fino alla vostra linea di vista. Questo è perché il gioco, diciamo che cerca di semplificare un pochino quelle che sono le dinamiche di combattimento. Pertanto, anziché andare a misurare il gittati delle armi in metri, ma sono un quadretto più in lì, un quadretto più in là, non divide il terreno a quadretti, ma in zone. Le zone sono grandi circa 25 metri, più o meno. Poi dipende dal master, anche se ci sono degli ostacoli tipo muri o cose del genere che possono rendere le zone leggermente più strette o leggermente più ampie per comodità. E questo fa sì che, diciamo, tra una zona e l'altra vengano utilizzate appunto le categorie di distanza, in modo da rendere il tutto più semplice. Ci sono comunque anche delle regole opzionali che, se vi piace fare le cose più specifiche, esiste la possibilità di farlo. Quindi esiste la possibilità di andare con le gittate più precise, e per ognuna delle categorie di distanza vi dice esattamente il manuale, tra l'altro questo qui, ma anche poi nella guida del Demiurgo c'è una specifica che vi dice esattamente più o meno quanti metri sono, ok, ciascuna delle zone. E questo ovviamente vale anche per il movimento, perché quando voi vi muoverete, e vi muoverete tra una zona e l'altra con un'azione che si chiama correre o con un'azione che si chiama strisciare, correre è un'azione rapida e strisciare è un'azione lenta. Ciascuna di queste vi portano da una zona ad una adiacente, oppure ad una distanza compresa tra vicina e dentro un braccio. Quindi per portarvi in una zona adiacente dovete utilizzare un movimento, oppure se siete nella zona vicina e vi volete, a distanza di vicina, scusate, dal vostro bersaglio, vi volete portare entro un braccio, quindi ingaggiarlo sostanzialmente, dovrete utilizzare un altro movimento. Ovviamente non richiede nessun tipo di prova né niente. Questo a meno che non stiate cercando ovviamente di uscire da un combattimento, perché se siete ingaggiati con qualcuno dovrete fare una prova di mobilità, se la fallite vi prendete un attacco di opportunità. Se invece la prova riesce, questo non accade. Molto molto bene. Per quanto riguarda il combattimento a distanza, vi segnalo anche che a seconda della distanza che avete dal vostro bersaglio avrete dei malus per utilizzare un'arma da tiro. Quindi quando attaccate qualcuno dalla distanza, diciamo che più è lontano dal vostro bersaglio è più difficile colpirlo. Quindi se a distanza vicina non avete né bonus né malus, se a distanza corta avete meno 1, se a distanza lunga meno 2, a distanza estrema meno 3, e dovete utilizzare anche l'azione di mirare nello stesso round in cui volete utilizzare l'attacco, perché altrimenti non potete proprio tirare a distanza estrema. La distanza entro un braccio funziona in modo un po' particolare, ovvero si ha un malus di meno 3 perché è difficile puntare un'arma su un avversario che si trova così vicino. Ma se state tirando ad un avversario che è disarmato o che è inconsapevole della vostra presenza, allora quel meno 3 si trasforma in un più 3 e avrete invece un grande vantaggio nel tirare da così vicino. Quindi più o meno questi sono i modificatori, no, senza più o meno, questi sono i modificatori che avete per il combattimento a distanza. Per il resto funziona esattamente come il combattimento corpo a corpo, quindi dovrete utilizzare le vostre azioni per tirare in combattimento. Come prima avrete l'elenco delle azioni che ci sono, quindi avete la mira, avete schivare, avete tirare, e avete un'azione particolare di cui invece vi volevo parlare, che è preparare arma, che è un'azione rapida ed è necessario utilizzarla prima di poter tirare con un arco o una fionda. Per questo, perché praticamente l'azione preparare arma rappresenta incoccare la freccia o mettere il sasso all'interno della fionda. Con la balestra non è necessario, perché la balestra ha il dardo già al suo interno, quindi dovrete semplicemente utilizzare l'azione per tirare. Allo stesso tempo però la balestra va ricaricata, mentre che l'arco e la fionda no, utilizzano semplicemente l'azione di preparare l'arma per prepararsi per il tiro. Una cosa che volevo ricordarvi è che le frecce sono uno di quei famosi quattro consumabili di cui abbiamo parlato prima. quindi non dovete tenere traccia di tutte le frecce, ma ogni volta che tirate dovrete tirare il famoso dado, che con 1 o 2 vi diminuisce di 1 la taglia del dado. Quando anche col D6 farete 1 o 2 avrete esaurito le vostre frecce e dovrete andarvele a comprare. Sul combattimento vi faccio un'ultima nota, che però non approfondisco perché è una regola strana, particolare, che è una regola opzionale, che si chiama combattimento corpo a corpo avanzato, che però non è avanzato nel senso che ci sono più regole, è proprio un sistema alternativo che utilizza le carte, ma dovete avere per forza le carte di Forbidden Lands, e consiste, adesso ve lo dico così alla veloce, ma poi ve lo andrete a leggere voi nel manuale, in una combinazione segreta di carte fra attaccante e difensore, con la quali si vede un pochettino, diciamo, che cosa fa uno e che cosa fa l'altro all'oscuro di quello che ha deciso l'avversario, ma che lo ha già deciso. Quindi, indipendentemente dall'ordine di iniziativa, si mettono due carte coperte, si girano una alla volta e ci sono delle azioni che sono colpire, difendere, parare, ostacolare, manovrare, attendere, raddoppiare, ci sono tutta una serie di azioni, per cui è uno scambio al buio, diciamo. È un sistema che a me personalmente non piace, è molto, lo trovo inutilmente macchinoso. A me la roba macchinosa piace un sacco, ma questo lo trovo inutilmente macchinoso. Comunque, io vi dico che esiste, c'è, è nel manuale, sappiate che esiste, se volete potete darci un'occhiata. Allora, in realtà, noi siamo già a 1:40 di puntata e c'è ancora tanto da dire. Per cui io vi direi che per oggi, in realtà, ci fermiamo qui. La prossima puntata finiremo questo manuale, quindi il manuale del giocatore, e inizieremo a dare un'occhiata al manuale del master, cioè alla guida del demiurgo. Questo perché? Perché non voglio esagerare con la lunghezza della puntata, dato che in realtà il manuale del demiurgo è sì più spesso, ma tante tabelle, tante cose che servono al master, ma non è da approfondire così tanto come invece era da approfondire questo manuale qui. Pertanto, piuttosto che fare le cose di fretta o tenervi 2 ore e mezza su questa puntata, preferisco rimanere fermo qui con questo episodio e il prossimo terminare la guida del giocatore, il manuale del giocatore veramente, e iniziare a parlare della guida del demiurgo, che sarà un pochino più spedita come situazione. Pertanto, visto che vi ho già rubato più di 1:40, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro un buon inizio anno, sperando che questo 2024 sia per tutti qualcosa di positivo, e ci vediamo alla prossima puntata con la conclusione di Forbidden Lands, la sua guida del demiurgo e il finale del manuale del giocatore. Buona domenica a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi!